E allora, io credo che lo Spirito Santo questa mattina ha già trasmesso, trasferito nella nostra vita quello che realmente è vitale, perché è lo Spirito che vivifica i nostri corpi mortali, che ci rivela, ed è proprio su questa tematica che voglio riflettere così un pochino questa mattina, partendo dalla lettera di Paolo ai Corinzi. La prima lettera di Paolo ai Corinzi, dal capitolo 12, verso 1, ci fermeremo in particolare su un verso. Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Voi sapete che quando eravate gentili, eravate trascinati dietro gli idoli muti, dietro l'impulso del momento. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, e che altresì nessuno può dire, ci fermeremo su questo verso, e altresì nessuno può dire Gesù è il Signore se non attraverso lo Spirito Santo. E poi continua, ora vi sono diversità di doni, ma non vi è che un medesimo Spirito, vi sono anche diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore, vi sono nello stesso tempo diversità di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. E ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Questo versetto è qualcosa che questa mattina vogliamo un attimo zoomare, vedere così in profondità per capire l'importanza che abbiamo spesso sottolineato della rivelazione, cioè del fatto che sicuramente abbiamo bisogno non soltanto di un Salvatore, e questo credo che sicuramente è una realtà più sottolineata nella nostra vita, perché incontrare il Salvatore, incontrare l'opera di espiazione di Cristo ci ha messo in una dimensione incredibile, ci ha passato dalle tenebre alla luce, ci ha passato dalle tenebre al regno dell'amato figliuolo, ci ha portato realmente a diventare iscritti all'anagrafe celeste, cittadini del cielo, e questo per la grazia, per il dono, per la benignità di Dio, che ha messo in Gesù tutto il male, tutto il marcio, tutto il peccato, e attraverso la nostra fede in Gesù siamo diventati partecipi della natura divina, come ci dirà l'Apostolo Pietro. Ma la cosa ancora più grande è che, tante volte forse è meno sottolineata, che Gesù non è soltanto Salvatore, ma è Signore. E che noi non abbiamo bisogno semplicemente di un Salvatore, questo certamente condiziona la nostra dimensione eterna, perché essere salvati significa per l'eternità essere con Dio, ma abbiamo bisogno anche di un Signore, inteso come qualcuno che dirige, qualcuno che guida, qualcuno che porta la nostra vita nella progettualità di Dio. E certamente noi, soprattutto evangelici, sottolineiamo l'autorità della parola, ma la parola altro non è che Cristo. Lui è il Logos, Lui è la parola vivente, Lui è l'autorità suprema che abbiamo bisogno di scoprire per poter realmente compiere il piano di Dio, il progetto di Dio. Quindi è importante, è fondamentale conoscere Gesù come Salvatore, ma diventa fondamentale ancora nella nostra vita poterlo scoprire come Signore, cioè come Kyrios, padrone, come colui che ha l'autorità suprema nell'universo, quello che realmente è degno di essere seguito, anche se è venuto come un servo, anche se è venuto come colui che serve. In realtà la sua parola, la sua autorità è l'autorità suprema dell'universo, e quindi è importante comprenderlo, perché questo ci renderà capaci di entrare nella progettualità di Dio. Intanto è importante dal punto di vista psicologico capire che nella nostra vita tendiamo a dare potere, a dare valore, quindi potere, a qualcosa. Potremmo tante volte incorrere in situazioni dove il lavoro è il nostro signore. Allora, senza sottovalutare l'importanza del lavoro, senza sottovalutare la conseguenza della maledizione, cioè col sudore della tua fronte lavorerai, quindi tutto quello che comporta, ma sicuramente mettere al centro della nostra vita, dare signoria al lavoro, è qualche cosa che ci distrae dal senso vero dell'autorità di Cristo. È così, come Gesù stesso ebbe a dire, voi non potete servire due padroni o due signori, e lì si riferiva per esempio alle ricchezze, Cristo da una parte, Mammona dall'altra. Quindi in qualche modo capite bene che la tendenza umana, la tendenza naturale nostra è quella di dare il potere, di idealizzare, di dare il valore massimo a qualcosa che poi, senza che ce ne rendiamo conto, diventa il nostro padrone. Se sono i soldi, diventiamo schiavi dei soldi, e voi sapete che a riguardo la scrittura non parla di odiare il denaro, ma parla di non amarlo, quindi non di non averlo, ma di non amarlo, di non dargli quella rilevanza e quel significato per cui diventi il tuo padrone, il tuo Dio. E così tante cose nella nostra vita potrebbero essere caricate di questo valore, potremmo costruirci l'ideale dell'amore. Oggi, per esempio, ieri ascoltando la televisione si diceva che Facebook contribuisce moltissimo ai divorzi, a tutte queste situazioni, ma non è Facebook, in realtà e la comunicazione, e l'entrare in contatto con gli altri, l'idealizzare il sentimento dell'amore ti fa immaginare che se non hai trovato l'amore giusto dovrai giocarti sempre tutto per trovare l'amore giusto, l'amore ideale, e alla ricerca dell'amore ideale diventi schiavo dell'amore ideale, l'amore ideale diventa il tuo padrone e sei lì poi a subirne tutte le conseguenze con la disgregazione familiare e tante altre cose. Ma quindi capite bene che nell'intimo di ogni essere umano c'è questa tendenza a dipendere, a crearsi qualcosa da cui dipendere e stabilire un rapporto per cui sembra che sei tu che controlli, ma in realtà diventi schiavo di quello che ti ha vinto. E quindi anche delle cose legittime possono diventare degli idoli, cioè delle cose che prendono il posto di Dio, che prendono la signoria che Cristo vuole avere nella nostra vita. Questa è la tendenza naturale a cui nessuno può sfuggire. Qualcuno dice, ma io non dipendo da nessuno, sono io il padrone di me stesso. Ma anche questa è una schiavitù, e in realtà abbiamo bisogno umilmente di capire che vero è che Cristo ci ha salvato, ma Cristo non solo ci ha salvato, ci ha scampato all'inferno, ma vuole che impariamo a considerarlo Signore della nostra vita, cioè a decidere di seguire Lui, le sue indicazioni, la sua parola che non ci condanna, che non ci accusa. Io non sono qui per condannarvi, però dice Gesù, la mia parola sarà quella che alla fine in qualche modo vi sottolineerà la vostra adempienza o la vostra inadempienza. Quindi abbiamo bisogno di comprendere, uno, che abbiamo sicuramente una tendenza a dipendere e da qualche cosa dipendiamo. Due, che Dio vuole insegnarci quello che una volta sottolineò Gesù dicendo, senza di me non potete fare nulla. Io aggiungo di buono, non voglio ammettere che possiamo fare un sacco di cose, sapete bene, ma niente, senza di me, cioè senza la mia direttiva. Ma quello che è meraviglioso, che abbiamo scoperto nella rivelazione della grazia, è che Gesù non dà solamente la direttiva, ma in qualche modo dà la risorsa pure, perché se ci fosse data la direttiva ma non la risorsa saremmo frustrati. Se noi avessimo un compito che ci indica dovete sollevare 300 kg, ma non abbiamo i muscoli, la forza, non siamo sollevatori di pesi, alla fine questo compito ci distruggerà. E la cosa importante è che Gesù è il Signore, ma nello stesso tempo è il compitore della nostra fede, è colui che crea il volere e l'operare, quindi lui vuole però questo ruolo fondamentale e tante volte nella nostra vita dovremo passare da altri signori, da altre cose che hanno signoreggiato e stanno signoreggiando su di noi, alla signoria di Cristo, e questo diventa fondamentale. E quello che l'Apostolo sottolinea, e brevemente lo vogliamo un attimo considerare insieme, che questa rivelazione di Gesù è il Signore, Gesù è colui degno di essere seguito, non può essere un'acquisizione culturale, non può essere una scelta così religiosa, ma ha bisogno di essere una rivelazione, cioè lo Spirito Santo, lo stesso Spirito che ti ha convinto di peccato, di giustizia, di giudizio, lo stesso Spirito che ti ha fatto comprendere il fatto che non sei giusto e che ha illuminato Gesù come Salvatore, ha bisogno di sottolineare questa realtà che Gesù è il Signore. Non solo è il Signore in un senso generale, certamente questa è un'opera che lo Spirito Santo sta facendo e qualcuno potrebbe arrivare a dire sì, ho capito che Gesù è il Signore, ma il nostro Signore, cioè il tuo Signore, quindi non qualcuno di cui riconosci l'autorità, perché tu puoi dire io riconosco l'autorità di questa persona, di quell'altra, però non la seguo. Mentre nella progettualità di Dio non solo Gesù vuole essere riconosciuto come Signore, ma vuole essere seguito. Quindi una prima considerazione è che solo attraverso lo Spirito Santo possiamo avere la rivelazione della Signoria di Cristo. Possiamo comprendere non soltanto che Lui ci ha salvato, ma che Lui è degno di essere seguito e che Lui dovrebbe essere il punto di riferimento, Lui e la Sua parola dovrebbero essere sempre di più il punto di riferimento per cui nelle nostre decisioni, in tutto quello che ci prospettiamo, dovremmo non riservare l'ultimo posto a Gesù dopo che abbiamo sbattuto da tutte le parti, non siamo riusciti a uscire, siamo caduti nei fossi più incredibili, allora ci ricordiamo forse posso chiedere a Gesù, posso chiedere a Dio, invece dovremmo imparare a dare la priorità nelle nostre decisioni, nelle nostre scelte, a quello che è la volontà di Cristo. E spesso Gesù si lamentava in Luca 6,46, per esempio diceva, perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico? È un controsenso, tante volte potremmo dire a qualcuno che ha l'autorità, dire che abbiamo fede e fiducia in Lui, però poi in qualche modo non andiamo nella direzione in cui Lui ci vuole portare, e a quel punto questo discorso viene infatti assimilato all'esempio di una casa che è stata costruita e in una situazione si è scavato profondamente, si è posto il fondamento sulla roccia, quindi è venuto un grande alluvione, la fiumana ha investito quella casa, ma non l'ha potuta smuovere perché era costruita bene sulla roccia. Ma nel momento in cui diciamo Signore, Signore, ma non ci interessa in realtà mettere in pratica quello che Gesù vuole dire nella nostra vita, a quel punto è come costruire una casa su un terreno senza fondamento. Certamente è più facile costruire spinti dalle nostre emozioni, certamente è più facile costruire tante volte spinti dai nostri ragionamenti, dai nostri calcoli umani, è più veloce, già più o meno tutti forse sappiamo quello che vogliamo, ma tanti non lo sanno neanche, però oppure sentiamo l'impulso e costruiamo così, o la va o la spacca, si costruisce subito, non c'è bisogno di andare fino in fondo, non c'è bisogno di chiedere Non c'è bisogno di accordarsi con Gesù, non c'è bisogno, e questo chiaramente spesso ci fa fare delle costruzioni che purtroppo si rivelano dei castelli in aria, cioè che sul momento sembrano forti, sembrano grandi, io l'ho pensato, io l'ho progettato, io l'ho sentito, io l'ho capito, e poi distruzione, tsunami, abbattimento di tutta quest'opera. Perché Gesù vuole essere il Signore? Perché è qualcuno megalomane che vuole essere messo al centro? No, perché Lui ti ama così tanto da non sopportare di vedere la tua vita distruggersi, da non sopportare vedere la tua famiglia distruggersi, da non sopportare vedere le tue illusioni e vedere poi il dolore profondo che si crea quando tu non vuoi mettere in pratica, quando tu non vuoi ascoltare. Ecco perché Lui vuole essere ascoltato, vuole che la sua parola abbia rilevanza nella sua vita, proprio perché sa che questo diventa un fondamento solido, proprio perché sa che nel mondo avrete tribolazioni, come disse ai suoi discepoli, ma non temete, io ho vinto il mondo e la vittoria è la vostra fede. Ma fede non è qualcosa di astratto, fede si basa sul volere di Dio, sulle promesse di Dio, sugli ordini di Dio, sulle direttive di Dio, e Gesù ha questo desiderio. Infatti l'esempio secondo me è molto espressivo di quello che avviene, della differenza che c'è nel costruire con Lui, nel camminare con Lui, nell'imparare a dire: Signore, qual è la tua volontà? E attenzione, tante volte qualcuno si potrebbe lamentare, spesso mi capita di parlare con qualcuno che dice: io glielo chiedo al Signore qual è la tua volontà, ma non lo sento, non lo capisco. Ma è importante capire che la sua volontà è già scritta, la sua parola è la sua volontà. Poi Dio certamente ci potrà dare delle direttive più specifiche, ma già abbiamo bisogno di onorare la sua parola e di metterci in un'attitudine di adempitori, di persone che vogliono mettere in pratica. Questo già ci porta alla volontà di Dio. E poi soprattutto ricordate che spesso sottolineiamo che la esperienza della perfetta volontà di Dio come si può fare? Dicendo: Signore, vado a destra, vado a sinistra, e il Signore ti risponde: ma dovunque vai, se non cambi testa, farai danno a destra o farai danno a sinistra. Quindi comprendiamo che la sua volontà, la sua perfetta volontà, è una trasformazione della mente, lo sottolineiamo sempre, è un superamento dell'amarezza, è un superamento dei risentimenti, è una guarigione dalle ferite del passato, perché se siamo ancora influenzati, anziché essere noi padroni della nostra vita, saranno i nostri ricordi, i nostri traumi, i nostri fallimenti ad essere padroni della nostra vita. E in qualche modo, nel momento in cui vogliamo andare magari in una direzione, il padrone amarezza griderà dentro di te. Il padrone risentimento si farà sentire. Quanti padroni potranno avere diritto nella nostra vita se non li abbiamo superati, se non li abbiamo abbandonati, se non li abbiamo lasciati? Ecco per cui tante volte è inutile sentire una voce che ti dice: vai lì, se poi gli ostacoli sono dentro e lo Spirito Santo sta lavorando nella tua vita proprio per renderti libero, libera di fare la volontà di Dio, di ascoltare Gesù, di seguire Gesù, di considerare Gesù Signore. Ancora Gesù in Matteo 7,21 diceva: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ancora una volta, il dire Signore, l'esprimere Signore, ha bisogno di essere determinato da una rivelazione, da una comprensione, perché se non subentra questa comprensione, in realtà noi non metteremo in pratica, non vivremo dei cambiamenti, non avremo una vera fede. Che ne direste se io dico, sta crollando questo edificio, però mi vedete tranquillo, sereno, che scherzo, che gioco. A un certo punto voi recepireste questa affermazione, sta crollando l'edificio, però alla fine non ci crede nessuno. Lo diciamo perché va detto, ma alla fine non cambia, non determina dei cambiamenti nella nostra vita. E io credo che quello che lo Spirito Santo sta cercando di fare dentro di te, dentro di me, è portare tutte le implicazioni del Gesù è il Signore, colui che ha il diritto nella nostra vita, colui che ascoltato ci farà un gran bene, colui che ci porterà realmente fino in fondo, anche quando non capiamo, però abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente e di decidere di accogliere questa rivelazione che ci può portare a un'affermazione vera di Gesù è il Signore. E voglio concludere con un ultimo verso, molto conosciuto, in Seconda Corinzi capitolo 3 verso 17, che ci fa una sintesi e ci dà una comprensione su quello che abbiamo abbozzato questa mattina. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, ora il Signore è lo Spirito. E qui comprendiamo qualcosa di bello, di grande, che nel momento in cui lo Spirito Santo ci porta a capire che Gesù è il Signore, in qualche modo acquista autorità e, se vogliamo, diventa colui che ci aiuterà ad adempiere questa progettualità in cui Gesù veramente diventa la guida della nostra vita. Sapete, tra la Trinità non ci sono gelosie, che il Padre dice, ah no, seguono Gesù Cristo, no, devono seguire me. O lo Spirito dice, no, ma come, Gesù Cristo, devono seguire me. Non c'è contrasto nella Trinità. Ognuno cerca con la stessa visione, con la stessa intensità, anche se con opere diverse, porta gloria, testimonianza, sostiene l'altro. Quindi avere una rivelazione da parte dello Spirito che Gesù è il Signore ci darà nello stesso tempo la comprensione che lo Spirito Santo ha questa autorità, ha questa capacità di portarci a Gesù il Signore. E dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Guardate com'è qui l'autorità. Si scambia tra Gesù lo Spirito Santo. Ed è quello che Dio sta cercando di fare nella tua vita. Sia nella tua vita di chi ancora si tiene un po' ai margini e magari non ha compreso e vive un cristianesimo così mentale, teorico. Allora lì lo Spirito Santo sta cercando di convincerti, sta cercando di portarti con urgenza a scoprire Gesù Salvatore, Gesù Signore. Ma sia in te, in me, che abbiamo fatto l'esperienza di Gesù Salvatore, lo Spirito Santo sta cercando di darci una direttiva dove ci preoccupiamo veramente di fare la sua volontà. Ci preoccupiamo realmente se Lui è nostro padrone o se alla fine sono tante altre cose. Quello che ti schiavizza è quello forse che desideri di più, ma ci sono momenti in cui hai bisogno di dire Signore, solo Tu sei il Signore, non mi interessano le altre cose, attenzione, non è che non mi interessa il lavoro, non lavori più, non mi interessa, ma come a dire do il giusto peso alle altre cose perché ho scoperto che Tu sei il padrone, il Signore, colui che ha il diritto. Ed è quello che lo Spirito Santo questa mattina vuole sottolineare. Noi possiamo dire senza difficoltà, il lavoro è il padrone, possiamo dire senza difficoltà, il mio sentimento è il mio padrone, possiamo dire senza difficoltà: i soldi sono il mio padrone. Possiamo esprimere tante dipendenze senza difficoltà, ma abbiamo bisogno questa mattina dello Spirito Santo per riconoscere la signoria di Dio. Abbiamo bisogno di una comunione con lo Spirito Santo per accorgerci di quanto è importante fare la volontà di Dio, fare la volontà di Gesù. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo per essere trasformati da persone che tendono a dipendere da tutto tranne che da Dio, che dicono: ah, senza di questo non posso vivere, senza di questo non posso vivere, a persone che dicono: Signore, senza di te non posso vivere. Questa è l'azione dello Spirito Santo, a farci capire la signoria e quindi la indispensabilità di Cristo. E tante volte noi non abbiamo questa indispensabilità. Magari diamo un po' di ascolto a Cristo, però subito per poi andare dal nostro vero padrone. Diamo il contentino a Dio per dire: ma in realtà la mia gioia, la mia sicurezza, io la attribuisco a qualcos'altro. Gesù, prenditi questa parte, accontentati, ma io ho altri padroni. Questa mattina lo Spirito Santo vuole che attraverso la sua rivelazione tu riconosca la signoria di Cristo e possa dire, ci alziamo in piedi, possa dire: Signore, mio padrone, possa chiamare Signore, Signore, ma non tanto per chiamarlo e poi non fare quello che dice, ma nel desiderio di fare fino in fondo quello che Dio ti dirà, sapendo che per il tuo bene, sapendo che per la tua vera libertà, sapendo che Dio ha preparato un sacco di cose dove hai bisogno di obbedire alle prime parti del percorso. Noi tante volte vorremmo vedere tutto il percorso, alla fine se ci convince, ci conviene, ci piace, diciamo: ok, Signore, ma non funziona così. Dio ti dice: comincia a obbedire con le cose più semplici, comincia, comincia a dire non la mia volontà ma la tua volontà, comincia a mettere in pratica, comincia a metterti di fronte questo obiettivo e la strada diventerà sempre più chiara e si amplierà ed entrerai nel mio progetto. Ma perché non sei uno più che dice: Signore, Signore, ma poi se ne frega, ma perché veramente hai compreso l'importanza di fare la mia volontà. E così, Signore, questa mattina abbiamo bisogno di una nuova rivelazione del tuo Spirito, affinché il nostro rapporto con Cristo passi da un livello religioso, da un livello culturale, tradizionale, di abitudine, alla comprensione che Lui è il capo. Lui è l'amico, Lui è il fratello, ma è anche il capo e ha diritto di darci direttive attraverso lo Spirito Santo. E mentre vogliamo dire: Gesù è il Signore, questa mattina vogliamo riconoscere l'importanza delle direttive che ci darai, Signore. Anche piccole direttive, anche piccole direzioni. E vogliamo obbedire per fede, vogliamo metterle in pratica, perché queste decisioni diventeranno mattoni di una casa su un fondamento solido che non potrà essere smossa dagli alluvioni, dai terremoti, dalle crisi che stanno subentrando, dai bombardamenti multimediali, da tutto quel vento tremendo che sta colpendo la tua Chiesa, Signore. Solo chi cammina con te, riconoscendo la tua signoria, potrà resistere e andare avanti. E noi vogliamo essere di questi, Signore. Ti chiediamo umilmente la possibilità di imparare ad ascoltare la tua voce, ma per mettere in pratica, non per il gusto di sentire parlare te, ma per il desiderio di fare la tua volontà. Comunque essa cambi la nostra vita, dovunque ci porti, a un impegno maggiore nel sociale, a una solidarietà, a un amore più grande, a una capacità di perdono, a una possibilità di essere liberati da ogni male. Vogliamo ascoltare te, perché tu sei il Signore. Amen.